Sì. Innanzitutto chiedo scusa per il ritardo, stamattina purtroppo vari istituti ci hanno impedito di essere qui in orario. Però ringraziamo il Signore perché siamo qui. E abbiamo iniziato la volta scorsa la prima lettera ai Tessalonicesi di Paolo. E abbiamo già iniziato a vedere delle cose molto molto interessanti, molto importanti, e ricorderete che il modo particolare in cui Paolo inizia la sua lettera ai Tessalonicesi, e lui che cosa fa? Tesse le lodi di questa chiesa e la descrive come una chiesa viva, come una chiesa dove la parola ha avuto un grande impatto, dove c'è stato una grande eco anche di quello che la chiesa, di quello che il Signore ha fatto in questa chiesa, no? Addirittura anche in tutta la Macedonia, in tutta la Caia era noto di quale grande fede fosse stato fatto dono a questi Tessalonicesi, quale grande fede stessero manifestando, no? stessero mettendo in pratica. E che cos'è che ha portato questo frutto nei Tessalonicesi? Paolo lo rende chiaro al versetto numero 5 del primo capitolo, andiamo a rivederlo. Perché questo poi viene, il contenuto di questo versetto viene spiegato, viene espresso ancora meglio nel brano che andremo a vedere oggi. Quindi prima Tessalonicesi, capitolo 1, verso 5, dice: infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. E il cambiamento, la trasformazione del cuore dell'uomo lo compie Dio, no? Attraverso la sua opera, questo è vero. Ma il mezzo attraverso il quale il Dio Trino, il Dio Padre, il Dio Spirito, il Dio Padre, il Dio Figlio, il Dio Spirito Santo opera nell'essere umano è l'annuncio del Vangelo, la buona notizia, la predicazione della parola di Dio, quella parola che viene proclamata proprio dai suoi servitori, perché così ha scelto il Signore, così ha deciso il Signore. E ecco che qui nella chiesa dei Tessalonicesi possiamo vedere il frutto della predicazione di Paolo, predicazione fatta con potenza, con lo Spirito Santo e piena di convinzione, ci dice la Scrittura. Ora, dopo aver accennato questo concetto così importante nel primo capitolo, Paolo non è contento di un semplice accenno e allora lo spiega nel dettaglio, spiega le caratteristiche di quello che è stato il suo ministero tra questi credenti. E quindi ci parla delle motivazioni, dei modi, delle finalità e di altre peculiarità del suo modo di annunciare il Vangelo, del suo modo di predicare il messaggio della salvezza, di portare avanti quindi il suo ministero. Ed è importante, è fondamentale che facciamo attenzione a quello che dice lui qui, perché abbiamo tutti da imparare, anche se non siamo predicatori che salgono sul pulpito, ma qui c'è da imparare per tutti, perché la nostra vita anche predica in un certo senso, no? È vero che il dono della predicazione è diverso, ma la nostra vita, la nostra testimonianza è qualcosa che va a colpire le persone che non conoscono il Signore. Quindi abbiamo bisogno tutti di considerare bene questo brano che andiamo a vedere questa mattina. E siamo alla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versi dal 1 al 12. Così dice la Scrittura: voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana, anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare al Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone, e non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Paolo qui mette subito in chiaro una cosa molto importante. Tutte le cose che dice Paolo sono molto importanti, perché sono ovviamente ispirate da Dio. Ma qui mette l'enfasi su un punto fondamentale e dice, cioè, che la vera predicazione produce un'opposizione da parte di chi non crede. La vera predicazione produce un'opposizione da parte di chi non crede. I nemici, o il nemico di Dio, cercano di fare tutto ciò che è nel loro potere pur di impedire che il vero Vangelo venga predicato. Il vero Vangelo non piace al nemico di Dio. Ecco perché Paolo parla di quello che gli è successo a Filippi, ricordate? A Filippi è stato malmenato, è stato messo in prigione insieme a Sila, no? E anche a Tessalonica non è stato semplice annunciare il Vangelo, anche lì è stato fatto oggetto di false accuse, addirittura dicevano che lo hanno chiamato coloro, li hanno chiamati i credenti coloro che mettono sopra il mondo. I giudei sono andati in piazza a prendere della gentaglia, perché di quello si trattava, per andare a casa di Giasone che ospitava Paolo e i suoi compagni per cercarlo, no? E per cercare di portarlo davanti al popolo per fare quello che avevano fatto a Filippi probabilmente. Ma grazie al Signore lui è riuscito a mettersi a riparo, però Giasone è stato portato, no? Vi ricordate in Atti 17, è stato preso e portato davanti alla tribunale, diciamo. Perché è successo tutto questo? Dobbiamo fare attenzione a questa parola che Paolo scrive, perché è molto importante capire che cosa afferma dopo. Lui dice: abbiamo subito tutto questo perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. In pratica il concetto che Paolo sta scrivendo qui è il seguente: la predicazione del vero Vangelo, fatta nel modo giusto, con i giusti motivi e con sincerità, produce una grande opposizione da parte del nemico. Questo significa che nel momento in cui la predicazione del Vangelo non suscita nemmeno la più piccola reazione di opposizione da parte del nemico, significa che a quella predicazione manca qualcosa, che non sta esprimendo la potenza di Dio e quindi non è un vero Vangelo, non è una vera predicazione. L'Apostolo è chiaro: abbiamo sofferto a Filippi, abbiamo avuto molte lotte a Tessalonica, vero? Perché? Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Cerchiamo di capire meglio che cosa significano questi tre termini che Paolo nomina qui, quello che ci sta dicendo. E ricordiamoci che il pericolo all'epoca, ma anche oggi, poi lo vedremo più avanti, era quello dei falsi dottori, dei falsi insegnanti, quelli che insegnavano un Vangelo non vero, no? Non reale, non potente. E allora questi falsi insegnanti che cosa volevano fare? Volevano plasmare il Vangelo a loro immagine e somiglianza, in modo che potesse corrispondere alle loro esigenze, no? Non volevano plasmare loro stessi al Vangelo, ma facevano il contrario. Quindi Paolo, conoscendo questo pericolo, mette in guardia i Tessalonicesi, fa questa dichiarazione che dobbiamo fare attenzione, che dobbiamo considerare molto bene anche noi oggi. Allora, la prima affermazione che fa riguardo alla predicazione dice: non proviene da finzione, no? Quindi è una predicazione verace, che corrisponde al vero, reale, basata sulla realtà che Dio ha dato, che Dio ha rivelato, no? Il secondo motivo è la seconda parola che usa, dice: non è fatta, non proviene da motivi impuri. E questo riguarda la persona, non il messaggio. Dice, per cui qui Paolo si dichiara un messaggero dalla vita integra, che non era macchiata da impurità sessuale. Quando si parla di impuri, di essere impuri in questo senso, è quello la sfera nella quale si sta, della quale si sta occupando, alla quale si sta pensando. E l'ultimo è quello più importante, forse, probabilmente l'ultima cosa che dice Paolo, dice che la loro predicazione non è fatta con inganno, non è fatta con inganno, che è un insegnamento autentico che non è contraddistinto dall'inganno. Quindi, però andiamo a vedere che cosa significa, perché Paolo questo concetto lo esprime in varie parti della Bibbia, ma in Seconda Corinzi leggiamo un paio di versi dove riusciamo a capire meglio, perché lui lo spiega meglio. Secondo Corinzi, capitolo 4, verso 1 e 2, ci chiarisce ancora di più le idee qui la scrittura. Dice: perciò, avendo noi tale ministero in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, ascoltate bene, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Gli intrighi vergognosi sono i vizi privati, le ipocrisie, i peccati nascosti, no? Quindi qui ha ancora a che fare con la persona, quindi con il messaggero e non con il messaggio. Però poi lui specifica e parla e dice che non hanno falsificato la parola di Dio, e questo ha a che vedere con il messaggio, non con il messaggero. E la parola falsificare, pensate, era usata nel greco di quell'epoca per descrivere la pratica truffaldina, diciamo così, di annacquare l'acqua con il vino, no? Per ovviamente per guadagnare di più, ovviamente, no? Con un litro di vino ne fai due con l'acqua, ovviamente. E questa era una pratica disonesta che si usava. E la parola che viene usata qui nel sapere che riguarda il falsificare il Vangelo è proprio questa qui, quindi annacquare il Vangelo, questo è il senso, no? Diluirlo, renderlo inefficace sostanzialmente. Quindi l'annuncio del Vangelo da parte di Paolo era fatto nella verità, nella purezza, quindi messaggio e messaggero, per indicare un messaggio, una parola conforme all'originale, non anacquato, un Vangelo vero, reale, così come il Signore lo aveva comunicato. E poi infatti, se andiamo a vedere versi 4 e 5 di questo, della lettera dei Tessalonicesi, che stiamo vedendo adesso, lui dice anche, capitolo 2, versi 4 e 5, essendo approvati da Dio che ci ha affidato il Vangelo, parliamo in modo da non piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Parliamo in modo da non piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti, continua, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete. Ma qui dobbiamo, quello che sta esprimendo qui, tra le righe, diciamo, l'Apostolo, è il suo amore per la parola di Dio, il suo amore per il messaggio del Vangelo, no? E dice che lui non è disposto a fare compromessi. Lui conosce il valore, la potenza del messaggio di Dio e sa che deve essere consegnato, proclamato, predicato, così come il Signore lo ha dato. Infatti, ricorderete bene, quando dice in Romani, capitolo 1, verso 16, io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Io non mi vergogno del Vangelo di Dio, perché esso è potenza di Dio. Lui era consapevole di questo fatto, ed era consapevole che era basilare, fondamentale, importantissimo mantenere il Vangelo così come Dio l'ha comunicato, senza annacquarlo, senza togliere, senza aggiungere, senza renderlo appetibile, no? O bello da guardare. E Paolo era determinato, lo troviamo veramente determinato a mantenere questo messaggio così come gli era stato affidato. Non è disposto a falsificare o annacquare la parola di Dio. Dice anche di non aver mai usato un parlare lusinghevole, no? Che cosa significa? Che cos'è un parlare lusinghevole? È un parlare circonvenuto, un parlare che serve ad attrarre le persone, che un po' le adula, le cerca di dargli importanza, no? E per cercare di attrarli, attirarli, per fare una buona impressione, per accattivarsi le simpatie delle persone. Questo è un parlare lusinghevole. Paolo dice di non aver mai usato questo modo di parlare del Vangelo, come purtroppo si fa anche ai giorni nostri, e poi più avanti vedremo qualcosa. Paolo sa che se il Vangelo viene annacquato per farlo piacere agli uomini, perde la sua potenza, perde la sua efficacia, e a quel punto può servire solamente a fare dei proseliti e non dei salvati, dei credenti. Cioè può servire solamente ad attrarre persone ad una religione, a far parte di un circolo, no? Ma non ha più la potenza per convertire, per portare la vita dove c'è la morte, per salvare i perduti, per trasformare i cuori, per trasformare le vite, no? Quando è annacquato il Vangelo, purtroppo questo è quello che succede. E Paolo ha voluto dare un esempio di condotta sia nella predicazione del Vangelo, che è stata santa, giusta e irreprensibile nelle motivazioni, nei modi, nelle finalità, che nel modo in cui ha portato avanti il suo ministero, quindi col suo comportamento, non solamente a parole, ma nei fatti, no? Nel modo di comportarsi. E vediamo come Paolo ha portato avanti questo suo modo di comportarsi. Leggiamo proprio in questo brano, da questo in poi. Dice, vediamo l'amore che si interessava di Paolo, vediamo la tenera cura, il sacrificio nel lavorare notte e giorno, abbiamo letto, no? Non dice, dimentichiamoci che c'era un problema, come abbiamo già detto prima, che era quello dei falsi dottori, dei falsi insegnanti. Ecco perché Paolo doveva essere di esempio, non solo con le parole ma con il comportamento, doveva distinguersi, doveva far vedere la differenza che c'era tra chi predicava un Vangelo falso e chi predicava un Vangelo vero, tra chi lo faceva per il proprio guadagno e tra chi lo faceva per amore del Signore e delle anime perdute. E Paolo doveva far vedere la differenza tra il vero Vangelo, che era la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, e il falso Vangelo, che invece non valeva nulla perché era annacquato e non aveva fondamenti nel Signore. E quindi non doveva distinguersi solamente il messaggio, ma anche il messaggero, perché doveva essere riconosciuto affidabile. Qui lui parla addirittura dice di essere stati santi e irreprensibili, usa pure questa parola attraverso le situazioni, il suo comportamento, no? Allora la domanda per noi oggi è questa: c'è ancora questo pericolo? Ci sono ancora i falsi insegnanti? Coloro che cercano di distorcere, falsificare o annacquare il messaggio del Vangelo, la parola di Dio? La risposta è sì. La risposta è sì. Ecco perché è importante che noi non seguiamo queste parole di Paolo molto seriamente. Perché oggi la musica non è cambiata. Sapete quando è iniziato la volontà del nemico di distorcere la parola di Dio? di cambiarla per i propri figli, per sviare l'uomo? Nell'Eden, all'inizio della creazione. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, no? Ricordate quando Dio disse all'uomo di non mangiare il frutto di un albero, no? Perché nel momento in cui l'avesse fatto, per certo sarebbe morto. Dice, per certo morrai. Giusto? Genesi capitolo 2. Satana che cosa ha detto ad Eva quando si è presentato davanti a lei in forma di serpente? Dio non gli ha detto, quindi Dio gli ha detto di non mangiare nessun frutto del giardino? Dio aveva detto di non mangiare di un solo albero. E lui si è presentato così. E lei ha detto no, io gli ho detto di non mangiare solamente di quell'albero e gli altri frutti possiamo mangiare, ma di quell'albero no, perché per certo moriremo. E Satana gli dice non è vero che morirete. Dio gli ha detto così perché non vuole che diventiate come lui, conoscendo il bene, avendo la conoscenza del bene e del male. Vedete come ha distorto, no? Satana, già dall'inizio, la parola di Dio, quello che Dio aveva detto, no? L'ha distorto per confondere, è lì che è entrato il peccato nel mondo. Quindi dobbiamo fare attenzione che questo Vangelo sia vero, sia conforme a quello che leggiamo nella scrittura. E vedete, questo tentativo è andato a buon fine, si è riuscito. Ed ecco perché è importante che noi prendiamo seriamente quello che dice Paolo oggi qui in questi 12 versi, perché il nemico non si era arreso. Dalla creazione del mondo, dall'inizio, dalla notte dei tempi, potremmo dire, nulla è cambiato. Satana ha sempre quello scopo. Il suo scopo non è diverso, è sempre quello. E quindi batte sempre lì. Perché? Perché è l'arma più potente. Il Vangelo è l'arma più potente. E lui è lì che vuole andare a battere, a sconvolgere, a screditare. E purtroppo ci riesce anche oggi, come è riuscito dentro il Nuovo Testamento, come è riuscito nell'Ede, riesce anche oggi. Non pensiamo alle distorsioni palesi della parola di Dio, no? Se ci guardiamo intorno, oggi vengono messe in atto delle distorsioni palesissime, da sette, religioni, santoni, guaritori, folli. Non pensiamo a quello, pensiamo piuttosto a delle storture, forse minime, che vengono applicate alla parola di Dio per degli scopi diversi da quelli che aveva Paolo. Ad esempio l'Italia non ancora ha preso piede, ma probabilmente succederà anche qui in un prossimo futuro. Avete presente quegli anticristiani, tra virgolette, dove si riuniscono migliaia di persone in stadi, in teatri, e ci sono i guaritori che nel nome di Dio, sai, la gente sul palco si agita, no? Fa mezzi paralitici che guariscono subito, questi fanno l'imposizione delle mani e nel nome di Dio guariscono queste persone davanti a migliaia di astanti. Ci sono anche dei programmi in televisione che funzionano così. Ci sono anche molte persone che ben vestite con un sorriso smagliante salgono sul pulpito, forse dovremmo dire sul palcoscenico, dicono un paio di battute per accattivarsi l'attenzione del pubblico e poi danno il loro messaggio di salvezza in Gesù Cristo, ma alla fine quando esce dalla porta devi lasciare l'offerta. E ci sono persone che fanno questo e hanno migliaia di seguaci e fanno un sacco di soldi. Dio vuole darti una vita abbondante. Se vuoi risolvere i tuoi problemi devi andare a Dio, devi confessare i tuoi peccati, vedrai che Dio ti darà una vita piena di gioia e abbondante, i tuoi problemi saranno tutti risolti e lui ti benedirà grandemente. Questo significa parlare in modo lusinghevole. E poi se andiamo a vedere chi è benedetto grandemente, sono loro, ci saranno molti nomi ripeto, specialmente negli Stati Uniti, in altri paesi dell'Asia, anche dove ci sono le grosse, grandissime chiese, grandissime realtà, dove le persone vengono attirate con tanti stratagemmi. Questi hanno case di lusso, macchine di lusso, però Paolo lavorava duramente giorno e notte. Quindi queste sono cose che ci devono far riflettere. Io non riesco a immaginare Paolo che salta su un palcoscenico e comincia a guarire le persone, a dire barzellette, per poi dire che il Signore ti vuole salvare, vuole benedirti, no? Paolo lavorava duramente giorno e notte e con la sua predicazione rischiava la vita, lo sappiamo benissimo, in Atti e nelle lettere lo abbiamo visto tante volte, lui che ha descritto, no? Quante volte è stato battuto, ha fatto naufragio, è stato preda, è dovuto scappare per predicare un vero Vangelo. E per venire a noi, nelle nostre chiese, ho sentito tante volte qui in Italia che il messaggio del Vangelo non deve offendere le persone. Il messaggio del Vangelo non deve offendere le persone, perché si rischia di mandarle via. Dobbiamo invece cercare di attirarle. Ecco allora che oltre ad annacquare il messaggio, si comincia a concentrare la propria attenzione sul colore delle pareti, sulla disposizione delle sedie, su come predisporre. Ci sono alcune chiese dove al centro ci stanno gli strumenti e il pulpito messo da una parte, e quindi ci si concentra sulle cose meno importanti, si toglie importanza al messaggio, alla potenza di Dio, quindi al messaggio del Vangelo, si concentra sulle cose meno importanti. E questa non è una novità, purtroppo succede nel nostro paese, nelle nostre chiese, si indebolisce il messaggio del Vangelo per attirare le persone, si dà importanza alle cose secondarie per attirare le persone, cose che non hanno nulla a che fare con la potenza del messaggio di Cristo. La verità è diversa, cari fratelli e sorelle, la verità è che il messaggio del Vangelo deve offendere. Il Vangelo non viene lì e ti accarezza, ti porta, ti attira a sé con tanti complimenti, con dei dolcetti per farsi. Quello è Satana che fa così. Il messaggio del Vangelo offende. Perché? Perché la verità che il Vangelo proclama è che l'uomo è una novità. È fallito, è perduto senza Dio. L'uomo senza Dio è sotto la sua ira. L'uomo senza Dio non è capace di salvarsi, ha bisogno di essere salvato. L'uomo senza Dio se ne va all'inferno per l'eternità. Questa è la verità del Vangelo. E se noi non proclamiamo questa verità, come possiamo pretendere che le persone si convertano? Chiedano perdono. Perdono da cosa? Per che cosa? Che cerchino Dio. Perché dovrei cercare Dio? Sto bene così, non ho bisogno di nulla. No? Paolo lo rende chiaro anche quest'altro concetto. Grazie al Signore vediamo nella scrittura che la Bibbia è in armonia con se stessa, si spiega, si proclama, si spiega, si fa le domande, si rispiega da sola. In 1 Corinzi 1,18 leggiamo sempre Paolo che dice: perché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Se è pazzia non può piacere all'uomo. Perché Paolo e Sila sono stati malmenati e imprigionati a Filippi e hanno trovato difficoltà a Tessalonica? Perché la loro predicazione era verace, era reale, era sincera, era potente, era senza compromessi. Non si stavano a preoccupare di offendere le persone. Se si fossero preoccupati di questo, non avrebbero avuto tutti i guai che hanno avuto. E perché non si stavano a preoccupare di non offendere le persone? Perché sapevano che non dovevano rendere conto agli uomini, ma a Dio. Ma a Dio. È Dio che ci ha affidato il messaggio del Vangelo. Ed è a Lui che dobbiamo rendere conto. Perché Dio prova i cuori. Lo dice Lui stesso qui. Perché è un Dio che prova i cuori. Come dicevo, purtroppo questo atteggiamento è diventato raro ai giorni nostri. Piuttosto di preoccuparci di mantenere potente e inalterato il messaggio del Vangelo, ci preoccupiamo più dei numeri, no? Quanto siamo cresciuti quest'anno? Quanti nuovi credenti abbiamo avuto? Quanti convertiti alla campagna di evangelizzazione? Pochi. E allora dobbiamo porre rimedio. Dobbiamo porre rimedio. Dobbiamo ammorbidire il messaggio, in modo che le persone non si offendano. Dobbiamo rendere confortevole l'ambiente in modo che le persone si sentano a loro agio. Dobbiamo fare dei programmi che possano attirare le persone e farle sentire a loro agio. In questa seconda parte non c'è niente di sbagliato. Diventa sbagliato quando la seconda parte è a scapito della prima. Quando si squilibra, si dà un equilibrio sbagliato. Il messaggio si ammorbidisce e le altre cose si evidenziano. Non è così che la scrittura ci insegna a comportarci. Non è così. Purtroppo, come dicevo, nelle nostre chiese ci comportiamo oggi più dei numeri che della sostanza e ci siamo fatti prendere da questo vortice che sì, forse può riempire le chiese, ma di chi? Di persone che non hanno capito granché del messaggio della salvezza. Però stamattina abbiamo un esempio da seguire molto semplice, per certi versi. Predicare un Vangelo inalterato, potente e fare attenzione al nostro comportamento. Un amore incondizionato e studiarsi di rendersi irreversibili. Questo dice Paolo nella seconda parte del brano che abbiamo letto oggi, dal verso 6 in poi. Parla di un amore che lo ha spinto a curarsi, a prendersi cura di questi nuovi credenti, come fa una nutrice con i suoi bambini, no? Teneramente. E lui dice: non hanno avuto reso evidente la loro autorità, non hanno usato la loro autorità, anche se ne avevano tutti i diritti. Perché? Perché erano apostoli, quindi non hanno usato questa autorità, non l'hanno fatta valere, ma sono stati mansueti, dice Paolo, in mezzo a loro. Teneri, un amore che li ha spinti addirittura a mettere a disposizione le loro vite per questi credenti. E quindi è questo l'esempio che dobbiamo seguire. È questo che vogliamo lasciare questa mattina. La riflessione con la quale ci vogliamo questa mattina lasciare è proprio questa. Vedete come lui nel suo comportamento tiene particolarmente una cosa. Al verso 9 dice: perché fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena, infatti lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi, che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Allora, qui è una cosa molto importante. Lui sta comunicando che l'esempio che lasciamo è fondamentale. Perché il paragone era sempre con i falsi dottori. Loro che facevano? Predicavano un messaggio anacquato, sbagliato, distorto, però cercavano sempre il guadagno. Cercavano sempre il vile guadagno, no? E Paolo, pur avendo la possibilità e il diritto di mettere di far valere la sua autorità di apostolo, quindi di essere sostenuto da questi fratelli, no? Rinuncia proprio per dare l'esempio, per evidenziare la differenza che c'è tra questi falsi dottori e loro. Allora rinuncia ai suoi diritti, va a lavorare notte e giorno, dice, in modo da non essere dipeso a nessuno, così da non poter essere ripreso. Lui usa la parola irreprensibile. In quello che faceva Paolo, non ha avuto nessuno che l'ha potuto riprendere, perché ha agito in modo corretto davanti a Dio. Ripeto, a scapito, diciamo, rinunciando a quei diritti che nessuno gli avrebbe volendo potuto togliere, no? Però si è comportato in questo modo. E quindi questo è l'esempio che vogliamo prendere questa mattina. Fai l'opera di Dio per interessi personali? No. Fai l'opera di Dio quando ne abbiamo voglia, possibilità, tempo? No. Fare l'opera di Dio quando ci sentiamo di farla? No. Paolo sta dicendo che ha fatto in mezzo alla persecuzione, che lo ha fatto rinunciando ai suoi diritti, che lo ha fatto lavorando notte e giorno. Quindi questo è l'esempio che Paolo ci vuole lasciare questa mattina, affinché possiamo essere irreprensibili. Irreprensibili. Sia qui, sale qui sul pulpito e predica un messaggio, sia chi invece non ha questo dono, ma testimonia. Il modo in cui ci dobbiamo comportare deve riflettere l'esempio che Paolo ci ha descritto qui. E lui conclude nel verso 12 dicendo: come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi come? In modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Vedete che bello? Non si ferma lì, in modo degno di Dio, ma che Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Ci dà un'idea, ci mette una responsabilità ancora più pesante sulle nostre spalle, perché Dio non solo ci ha affidato un messaggio del Vangelo, ma ci chiama al suo regno, alla sua gloria, e dobbiamo comportarci in modo degno di questo Dio. Così questa è l'esortazione per tutti noi questa mattina. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei in cieli, veniamo ancora qua a te questa mattina, Signore, perché abbiamo bisogno, Signore, che tu continui a parlare ai nostri cuori, che tu continui ad operare nei nostri cuori con la tua parola, Signore, attraverso la tua parola, che possa essere benedetta nei nostri cuori, affinché comprendiamo ancora di più quanto è importante il messaggio della salvezza che tu hai affidato a chi ha creduto in te. Che possiamo, Signore, innamorarci di questo messaggio, così come era innamorato Paolo, del Vangelo come potenza di Dio. Che possiamo, Signore, avere il coraggio, la fermezza di poterlo proclamare così come tu ce l'hai dato, senza annacquamenti, Signore, senza distorsioni, senza aggiunte o senza togliere nulla, costi quel che costi, Signore, perché è il messaggio che può salvare le anime, Signore. Ed è solo questo che può salvare le anime: Cristo Gesù crocifisso per i nostri peccati. E ti preghiamo, Signore, ancora che tu possa far rimanere impresso nelle nostre menti, nei nostri cuori, l'esempio di Paolo, questa tua determinazione ad essere irreprensibile, a guardare a te, a sapere che doveva rendere conto a te e non agli uomini. Signore, quando ci confrontiamo con te siamo tutti mancanti. Ma ti chiediamo, Padre, di indirizzarci nel modo in cui possiamo desiderare sempre di più di fare la tua volontà, di seguire i tuoi insegnamenti, Signore. Che possiamo sempre di più, Signore, innamorarci di quell'opera che tu ci hai affidato. Ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen. Amen.
Grazie fratello per il messaggio da parte del Signore.